La storia in podcast di Focus.
Nelle storie antiche, dal Medioevo al Risorgimento, le vicende dei Savoia, le vicende genealogiche dei Savoia e le vicende dei loro domini e popoli costituiscono un insieme inseparabile. Il susseguirsi degli eventi, lo scorrere del tempo, sono scanditi dalle vite dei sovrani che, di generazione in generazione, si succedono sul trono. Sono il cardine attorno al quale ruotano gli sviluppi politici, territoriali, la vita sociale, i destini dello Stato e di tutti i suoi abitanti. Quando parliamo di Stato occorre dire Stati, perché in realtà i Savoia erano a capo di differenti Stati, come noto, al di qua e al di là delle Alpi. La storia dei Savoia si fonde, sin dal profondo Medioevo, non solo con quella e in quella delle regioni da essi dipendenti, ma anche con quella italiana e dell'intera Europa, intrecciandosi fittamente in determinati momenti con la storia dell'impero latino d'Oriente. Le memorie dinastiche più remote sono da ricercarsi negli ampi spazi alpini destinati, in progresso di tempo, a essere individuati col collettivo nome di Savoia, ove la dinastia era sovrana, documentabilmente già agli albori dell'XI secolo, ma in realtà vi dominava ben prima, anche se certamente i documenti per chiarire la situazione del tutto mancano. Poi li troviamo subito in Valle d'Aosta, dove sin dagli anni del capostipite riconosciuto Umberto Biancamano se ne registra la contemporanea espansione, e poi nell'attuale torinese. Infatti, senza nulla togliere al primato di Aosta, degli Aostani, per quanto riguarda il radicamento territoriale in Italia, al di qua delle Alpi, insomma, essenzialmente i Savoia vengono considerati originari dello stesso Piemonte, perché il loro radicamento anche in Piemonte fu di poco successivo a quello noto in Savoia, in Valle d'Aosta e anche altrove. Sin da quando, anteriormente alla metà del 1000, precisamente verso il 1045-1047, queste ampie aree con pertinenze territoriali e diritti si consolidarono in forza del matrimonio con Adelaide, figlia di Olderico Manfredi, nel possesso di Oddone di Savoia. Adelaide aveva un grandissimo dominio. Oddone di Savoia era l'ultimo genito di Umberto Biancamano, era nato nel 1010 e morì più o meno nel maggio, poco dopo il maggio 1057. La dinastia Sabauda, già annoverata in quel tempo tra le più potenti, fu universalmente riconosciuta tra le prime d'Europa, sin da allora. Il matrimonio tra Oddone e Adelaide fu un'autentica pietra miliare della storia Sabauda, e consente a Francesco Guasco di sintetizzare che fu in questo modo che le sorti anche del Piemonte andarono unite con quelle della Savoia di qui in avanti. Pier Damiani, il cardinale Pier Damiani, già definiva Oddone re, Oddone di Savoia lo definiva re e regno definiva il suo stato, e fanciulli di indole regia i suoi figli. Il trattamento onorifico riservato ai rappresentanti sabaudi in pieno Medioevo, agli albori del 1000, come abbiamo detto, era in effetti lo stesso che si praticava con li più gran re del mondo, lo sottolineava nel 600 l'abate Monod. Del resto, l'unione dei domini sabaudi al di là e al di qua delle Alpi con la marca arduinica di Torino, portata in dote da Oddone e da Adelaide, era una tra le più vaste d'Italia e d'Europa, sin dalla sua formazione. Poi fu ulteriormente ampliata sotto Olderico Manfredi. Insomma, i domini sabaudi erano già in quel tempo estremamente vasti rispetto alle epoche, ricchi di risorse ambientali, di popolazioni numerose, e non erano in alcun modo secondarie rispetto a diversi altri primari stati qualificati come regni. A prescindere dagli aspetti formali, l'alleanza politica e matrimoniale con Adelaide determinò un netto consolidamento della potenza sabauda. Merita dire, siccome si pensa, poi ci sarà modo di ritornare sul tema, siccome si pensa che il titolo ducale conseguito nel 1416 sia stato una promozione per i Savoia, merita dire che in realtà i Savoia erano già duchi d'Aosta e del Chiablese sin dal primo 200, e quindi in realtà più che una promozione si trattò di un consolidamento di una serie di regioni oltralpine convogliate sotto un'unica denominazione di Savoia per questioni giurisdizionali fondamentalmente. Sia riguardo alla vastità del dominio, sia all'eccellenza genealogica attribuita alla stirpe sabauda sin da tempi immemorabili da Pier Damiani, come abbiamo detto, cardinale nato a Ravenna nel 1007 e morto a Faenza nel 1072, quindi parliamo di non di un qualunque contemporaneo, né di un ordinario, di un qualunque cardinale, era un dottore della Chiesa di primo piano, annoverato tra le personalità più prestigiose e influenti del proprio tempo, sia in campo politico sia religioso. Non merita prolungare questo discorso, ma ci vuole poco a comprendere quanto fosse importante il giudizio di un simile personaggio. Pur essendo l'ipotesi di una genesi italiana dei Savoia sul tappeto da sempre, prima del XIX secolo, quando motivi politici indussero a preferire un'origine italiana per ovvi motivi, perché si tendeva verso l'unità d'Italia e pareva in quel momento che una dinastia di matrice nazionale avesse una maggiore legittimazione, un maggior appeal, maggiori riconoscimenti, in realtà sino al XIX secolo, come dicevo, si tendeva a preferire una derivazione imperiale sassone. E gli stessi imperatori germanici riconoscevano questa derivazione, tant'è che i Savoia furono sempre principi dell'impero e principi elettori. L'assunzione di origini germaniche del tutto indubbie, comunque in linea femminile, anche se meno scontate, è oggetto di un interminabile dibattito storiografico con riferimento al percorso patrilineare maschile, aveva comunque concrete motivazioni e valenze. Dovunque, in ogni caso, affondassero le più profonde radici dei Savoia, il segno distintivo dinastico per eccellenza resta una dimensione continentale, in termini attuali si potrebbe dire internazionale e sovranazionale, un tratto peculiare questo del quale non può sfuggire la rilevanza e la suggestione sia con riferimento al passato sia al presente, mentre gli stati europei, avendo tra gli attori primari l'Italia unita un secolo e mezzo fa nel segno della dinastia savoina, tentano di diventare, di divenire un'omogenea entità politica ed economica. Molti tra i maggiori storici europei del passato hanno rilevato che i Savoia, sin da alta epoca, furono tra i più ambiti alleati e tra i più temuti contendenti delle principali dinastie sovrane, forti di diritti successori derivanti da legami di sangue, dotati di poteri molto estesi ed articolati, affiancati da potenti vassalli, sostenuti da borghesie e popoli precocemente e concretamente fedeli. A memoria d'uomo, i Savoia erano a capo di domini pienamente e sostanzialmente indipendenti. Non per caso un antico detto, che si può ritrovare anche in Francia, anche altrove, volgarizzandolo, recitava che il conte di Savoia era nei propri domini imperatore. Attraverso l'osservatorio anglosassone, lo storico David Carpenter, in un noto e magistrale suo studio, afferma, guardando alla prima metà del XIII secolo in particolare, che in quel torno di tempo l'influenza e le mire espansionistiche della dinastia sabauda si estendevano sui troni letteralmente dell'Europa intera. Nell'epoca a cui Carpenter, questo medievista inglese, il maggiore medievista inglese, fa riferimento, la potenza dei Savoia oltremanica era sottolineata in particolare dai ruoli rivestiti da tre dei figli di Tommaso I di Savoia e di Beatrice Margherita di Ginevra, vale a dire dai fratelli Bonifacio, Guglielmo e Pietro II. Bonifacio, nato nel 1207 e morto nel 1270, fu un influentissimo arcivescovo di Canterbury dal 1241 al 1270, fu primate d'Inghilterra, fu il difensore efficace dell'autonomia della Chiesa dall'invadenza regia che datava sin da quegli anni. Su ciascuno dei fratelli di questa generazione si potrà accennare a qualche notizia. Guglielmo, appena citato, fu vescovo di Valence, poi di Winchester e successivamente principe vescovo di Liegi. Come si comprende dalle date, sempre conservando dei suoi incarichi, sempre conservando anche la titolarità della cattedra vescovile di Valence, ovvero di Valenza. Superfluo dire che anche Liegi, capitale di uno stato ecclesiastico sovrano vescovile, si trovava in un'area che rientrava nei progetti e direttrici d'espansione sabaudi, anche se da antica data era già soggetta a forti concorrenze e conflittualità multiple, sia generali, con riferimento alla superiorità politica sulla regione, sia specifiche circa il possesso di alcuni luoghi e castelli che erano contesi per la loro importanza e per la loro rilevanza strategica al principe vescovo da altri dinasti, con l'appoggio dello stesso imperatore. In un quadro di complicate e annose controversie tra impero e chiesa, e in particolare si può fare riferimento al castello di Poulouache, nella contea di Namur, costruito lungo la Mosa, presso Dinan, sur le rocher presque inaccessible, su delle montagne pressoché inaccessibili, il cui possesso spettava al principe vescovo di Liegi, al quale però non voleva restituirlo uno dei contendenti, sul quale non mi dilungo. La posizione di capo dello Stato liegese interessava molto ai Savoia perché questo faceva sì che i principi si affacciassero su un territorio nel quale avevano altri interessi. Occorre tenere presente che i Savoia non si muovevano da soli, avevano sempre un vasto seguito che li accompagnava nelle loro imprese, nelle loro presenze in diversi paesi, avevano feudatari, uomini d'arme, uomini di fede, uomini religiosi e scrivani, studiosi della situazione, capaci di valutare geograficamente e politicamente le cose. Quindi la presenza dei Savoia era sempre preoccupante per gli altri dinasti perché sapevano che erano capaci di ampliare il proprio dominio. Non per caso il vescovo di Liegi finì di morire avvelenato mentre si trovava a Roma. Era l'unico modo con cui si pensò di potersi liberare di un pericoloso concorrente. Ma nel frattempo Pietro II, di cui abbiamo appena menzionato, ebbe ancora maggiore rilievo. Nato nel 1203, morto nel 1268, era il potentissimo zio della regina Eleonora d'Inghilterra e passò alla storia per tante vittorie e conquiste come il piccolo, o se vogliamo il secondo, Carlo Magno. Fu sovrano del Vaud, del Faucigny, marchese in Italia, conte tra l'altro di Romont, poi conte di Savoia, come si è detto, col nome di Pietro II. In Inghilterra Pietro detenne ampissimi poteri, ebbe nel 1241 la carica di Lord Guardiano dei Cinque Porti, non è una etichetta, Lord Guardiano, prima che le sue competenze divenissero progressivamente per lo più onorifiche, deteneva la custodia delle cinque principali e ben fortificate città inglesi del tempo, Hastings, New Romney, Hythe, Dover e Sandwich, le quali formavano una sorta di confederazione, quasi uno Stato, se vogliamo, per certi versi, dotata di significativi privilegi a fronte dell'onere di armare, in caso di conflitti, un certo numero di navi da guerra e un certo numero di uomini d'arme. A Londra la presenza di Pietro è ancora ricordata dal Savoy Hotel, un castello che in realtà non individuava semplicemente un edificio, ma individuava un'area di franchigia, un'area in cui c'era la giurisdizione quasi assoluta, era quella dei Savoia. Ma in Inghilterra Pietro possedette circa 360 feudi e castelli e fu fonte della vasta contea di Richmond. Sicuramente era il più potente dopo il sovrano nei suoi anni in Inghilterra. Il famoso castello, palazzo, che oggi è ancora ricordato da un grande albergo, costruito secondo alcune fonti nel 1246, secondo altre nel 1245, individuava una zona che ancora nel Settecento, tra l'altro definito Manor and Liberty of the Savoy, quest'area e questo castello, individuava una zona che ancora nel Settecento portava il nome di Savoy, creando qualche confusione, dato che vi avevano sede parecchi stampatori, diversi stampatori, e quindi talvolta si vedono dei libri stampati in Savoy che creano il dubbio che siano stati stampati in Savoia, ma in inglese, mentre in realtà dire in Savoy si parla di una zona di Londra, oggi inglobata nella capitale anglosassone. Ma ancora nel 600 e sino a tutto il 700, gran parte del 700, moltissimi volumi vi furono pubblicati. Non a Londra, in Savoia. Spesso in effetti i Savaudi riuscivano ad avere influenza anche in paesi in cui non detenevano ancora concreti diritti di sovranità o successori, ma solo vincoli di sangue con le dinastie regnanti. Tornando a Pietro II, sappiamo che a Londra ricercò e ottenne alleanze e denaro per sostenere l'espansione territoriale sabauda, dovendo affrontare lungo le differenti traiettorie geopolitiche a cui guardava, tra i principali antagonisti, le forti e prestigiose dinastie dei Conti di Ginevra, dei Delfini di Vienne, dei Chiburg, degli Asburgo. A riguardo scrive lo storico Mounier, lo traduco direttamente in italiano, grazie ai sussidi che Pietro ebbe con tante signorie anche in Inghilterra, che poté potenziare la propria presenza in altre regioni, come in Svizzera, come diremo. Pietro II di Savoia, pur radicando la propria presenza ed ascendente anche nel mondo anglosassone, infatti non cessava di mantenere saldamente il timone dei propri antichi stati, sempre giocando su uno scacchiere e su orizzonti geopolitici estremamente ampi e ambiziosi. Nel contempo, al pari dei propri avi, guardava lungo percorsi militari, politici, diplomatici e matrimoniali al Delfinato, che sembrava ragionevolmente destinato a cadere nel breve o nel medio termine in mano sabauda. Guardava al Regno di Francia, lo vedremo anche oltre, e in diverse altre direzioni e traiettorie di ampliamento a partire dai confini dei propri domini, come, per citare un esempio assai rilevante, alla volta di Berna, che era nel Medioevo una delle più potenti città-stato a nord delle Alpi, la quale si pose sotto la sua protezione e signoria, ricevendone un'impronta così profonda da far sì che i bernesi, pur in seguito molto insofferenti di qualunque dominazione e di quella sabauda nello specifico, siano costretti a ricordare, anzi ricordino forse con piacere in qualche caso, il conte di Savoia come il secondo fondatore della città. Dunque, anche se dopo l'unità d'Italia si è teso a non porre troppo l'accento sulle presenze extra-italiane, si riconosce che i Savoia ebbero enorme importanza su un vasto scacchiere. Nella storia della Svizzera romanda, ovvero francese, giocò un ruolo di primo piano, ma è noto che la dinastia ebbe a lungo ruoli rilevantissimi in campo feudale, politico, religioso, anche nella Svizzera tedesca. Con riferimento a un'altra area vasta e di notevole rilevanza storico-politica che attrasse l'attenzione sabauda, quella dei principati belgi, Alain Marchandis, altro storico autorevole, parla dei Savoia, guardando sia alle Fiandre sia ad altre aree circonvicine, e afferma dicendo che se c'è un lignaggio che ante litteram ha coltivato l'idea europea è senza alcun dubbio quello dei Savoia. Regni e stati territoriali prestigiosi, arcivescovadi e vescovadi, canonicati e dignità di ogni ordine. Ci sono poche terre, poche funzioni in Europa nel Medioevo alle quali il nome di un Savoia non sia stato attaccato, unito, in una maniera o nell'altra, e in modo particolare sin dalla prima metà già del XIII secolo. I principati belgi, che sono nell'attenzione del Marchandis, non potevano fare eccezione, ovviamente. Analogamente si esprimono molti altri autori. Tra quanti misero a fuoco dettagliatamente quali fossero gli spazi geopolitici che interessavano i Savoia, occorre fare i nomi di Bernard Andermatten e François Mounier, ancora, che abbiamo appena citato. Andermatten cita, nella voce destinata alla dinastia nell'autorevolissimo Dictionnaire historique de la Suisse, dizionario storico della Suisse, opera trilingue, come è trilingue la Svizzera stessa in qualche misura, afferma: la casa Savoia è una delle grandi dinastie europee, per più di 9 secoli ha plasmato la storia della Francia sudorientale, dell'Italia e della Svizzera occidentale. I Savoia furono conti dal 1003, conti di Maurien dal 1125, margravi dal 1148 in Italia. Nel 1160 furono primi conti e nel 1416 duchi di Savoia. Successivamente furono re di Sicilia. dal 1713 al 1720, di Sardegna, Piemonte e poi d'Italia. Quanto al Mounier, appena citato, merita rilevare che, riferendosi specialmente ai secoli XII e XIII, ha messo analiticamente a fuoco i poteri di cui si è parlato e, senza dilungarci troppo, afferma che le notizie di Savoia, chi volesse studiare a fondo e realmente a fondo la dinastia, deve cercarle non solo in Savoia, in Piemonte o nell'antica Borgogna o nel reame nel regno d'Arles o nella Svizzera romanda, nella Bresse, nel Lyonnais. A Lione i Savoia avevano poteri straordinari fino al Trattato di Lione del 1601. Lione era una città quasi franca, era francese ma aveva un grado di indipendenza che derivava dal fatto che ben tre arcivescovi sovrani, sabaudi, si erano succeduti nella storia di Lione e i Savoia vi avevano conservato poteri, palazzi, terre e chi più ne ha più ne mette. E poi, continua Mounier, erano influenti nel Delfinato, in Provenza, in Lombardia, anche in Sicilia, nelle Fiandre, in Guasconia, in Inghilterra lo abbiamo già detto, e via dicendo. Se si pensa poi all'Inghilterra, dove Leonora, la regina d'Inghilterra, aveva tre sorelle, anch'esse figlie di una Savoia, tutte regine, ci si rende conto di quanto potesse essere rilevante la dinastia in questi anni. Sappiamo quali erano queste regine e sedevano sui principali troni d'Europa sostanzialmente, quindi i Savoia se ne prevalevano. Del resto le donne sabaude, conosciamo il consueto modo di dire che le donne erano secondarie e via dicendo, magari bistrattate e così via. Questo penso che si possa dire che sia certamente falso per le dinastie, da valutare attentamente per la gente comune, da negare recisamente per le famiglie della nobiltà e dei ceti dirigenti e dominanti in generale. Tra le donne sabaude, come possiamo dimenticare, oltre Beatrice che abbiamo appena citato, ecco, precisiamo chi erano queste regine figlie di Beatrice, in onore d'Inghilterra l'abbiamo detto: Margherita, nata nel 1221, aveva sposato re Luigi IX di Francia, Sancia era moglie di Riccardo di Cornovaglia che fu poi imperatore di Germania e re dei Romani, Beatrice era erede della contea di Provenza e fu moglie nel 1246 di Carlo d'Angiò, a fianco del quale fu, anche se morì poco dopo esserlo divenuta, regina di Napoli e di Sicilia. Merita dire che anche diverse sabaude in quegli anni, in quei secoli, sedettero sul trono della Sicilia e di Napoli. Presso le corti di tutti i sovrani a cui esse andarono, la presenza sabauda era automatica, la considerazione sabauda era automatica, l'influenza dei loro zii e zia materni consolidarono i loro poteri o li accrebbero. Ma come dimenticare Luisa di Savoia, la grande Luisa di Savoia, che è stata oggetto proprio in questi ultimi decenni di studi che ne hanno messo a fuoco l'estrema importanza, la madre di Francesco I, il più grande re di Francia, e certamente, pur non essendo regina, probabilmente la più potente reggente con ruolo di regina di Francia. Ma poi come potremmo dimenticare Anna Paleologhina, imperatrice di Bisanzio, Margherita d'Austria, oppure ancora Caterina d'Austria che sposò Carlo Emanuele I. Ma poi i Savoia non si limitano a esprimere personaggi di grande peso e di grande rilievo per sedere sul trono. Anche ai lati dei monarchi di Casa Savoia ci sono personaggi grandissimi. Ne potremmo menzionare con riferimento ai tempi più remoti, ma facendo qualche salto più avanti nel tempo possiamo ricordare il principe Eugenio, oggi considerato sostanzialmente l'eroe nazionale austriaco, il più grande condottiero della storia. Attenzione, naturalmente qualcuno potrebbe contestare un'affermazione di questo tipo, come il più grande condottiero della storia lo sarà a fianco di Napoleone o dopo Napoleone. Ma Napoleone cambiò le regole del gioco e Napoleone fu come un giocatore di scacchi che decide che la partita si vince spaccando la scacchiera sulla testa del contendente, dell'avversario, ed è tutto diverso. Napoleone cambiò completamente le regole e le modificò a tal punto che non si potrebbe paragonare, anche se Napoleone stesso giudicava il più grande condottiero della storia Eugenio. Ma poi altro grande condottiero Tommaso di Savoia, fratello di Vittorio Amedeo I, che era, oltre che essere un grande condottiero, fu imparolato per divenire re di Napoli, un trono che fu offerto in qualche misura anche al cardinal Maurizio, personalità assolutamente straordinaria che è stata oggetto proprio recentemente di un grande convegno internazionale in cui ha potuto essere valorizzato nel suo peso specifico politico. Merita dire che qualche studioso alquanto incompetente ha pensato che, siccome i Savoia hanno espresso pochi cardinali, in seno alla Chiesa avessero una modesta capacità di espressione. Bene, Maurizio divenne cardinale, fu il più giovane cardinale della storia, penso di non sbagliarmi nell'affermarlo, in barba a tutte le regole canoniche esistenti. Fu considerato dai contemporanei il primo, come si legge in diversi testi, il primo cardinale d'Italia. Ebbe, appena arrivato a Roma, un ruolo determinante nell'elezione di un papa che praticamente scelse e di cui indirizzò la creazione, come riconoscono i contemporanei e gli storici. E quindi, quando qualche studioso dice che erano gli ultimi arrivati i Savoia nella Chiesa, beh, forse farebbe meglio a ristudiarsi la storia con obiettività. Ovviamente, se abbiamo parlato di Sicilia, non possiamo dimenticare il principe Emanuele Filiberto, che era il fratello di Maurizio e di Tommaso, che, pur essendo morto giovane, essendo viceré di Sicilia, essendo comandante supremo della flotta spagnola, dei mari e porti di Spagna, mentre era viceré di Sicilia lasciò grandi impronte, grandi tracce. Anche qui abbiamo storici che amano contestare, ma non potremmo parlarne adesso ovviamente, ma abbiamo tutta una serie di documenti coevi che attestano che ciò che alcuni storici sostengono oggi è solo l'esito di alcune elucubrazioni non fondate. Bene, Emanuele Filiberto ricevette dal Parlamento di Sicilia la proposta di divenire re dell'isola. Non accettò perché non voleva tradire la fiducia dei propri congiunti, dei re di Spagna, che erano anche re di Sicilia. Qui siamo naturalmente ancora in un periodo anteriore a quello che portò la Sicilia sotto la corona sabauda. Come accadde questo, saltando un po' più avanti nel tempo? Naturalmente dobbiamo dire che non tutto è lineare, ci sono momenti anche di decadenza. Sappiamo che la Francia, pur essendo strettamente legata al Piemonte da alleanze, pur essendo le alleanze matrimoniali numerosissime, tant'è che la principessa Maria Pia di Savoia sta per pubblicare un volume col Centro Studi Piemontesi, nel quale mette a fuoco niente meno che 40 alleanze matrimoniali tra la Casa Reale di Francia e quella dei Savoia e la Casa Sabauda. Quindi fortissime alleanze, ma alla fine la Francia voleva ad ogni costo tentare di portare i Savoia sotto la loro giurisdizione. Non ci sono mai riusciti, se non temporaneamente. Nei momenti di debacle la Francia aveva sicuramente un ruolo e quindi abbiamo momenti di decadenza dei poteri, soprattutto nel Cinquecento, ma poi emerge un grandissimo principe come Emanuele Filiberto, grande condottiero anche lui, che riconquista i propri domini, vince 1000 battaglie, San Quintino segnatamente, e che bene o male rappresenta un individuo di una poliedricità straordinaria, quindi di grande cultura. Gli ambasciatori veneziani scrivono di lui che di tutto si intende, che sembra che sia nato per fare qualunque cosa, studia, scrive, si intende di architettura, parla numerose lingue, un personaggio veramente straordinario, forse in qualche misura potremmo dire anche geniale. Restaura la monarchia sabauda, poco per volta, e dopodiché ricomincia un'ascesa destinata a non terminare se non con qualche effetto a singhiozzo di invasioni straniere. Piaccia o no, dopo Emanuele Filiberto la crescita sabauda si consolida, si arriva al tardo 600 quando i francesi dichiarano guerra a Vittorio Amedeo II, il quale, alleato dei francesi, reagisce al disarmo delle sue armate voltando pagine e passando da una diversa alleanza. I francesi danno l'assedio a Torino, il famoso assedio del 1706, dal quale Torino sarà liberata grazie all'abilità e alla genialità di Vittorio Amedeo II, che si fa inseguire attraverso il Piemonte dai francesi, che credono di poterlo catturare, credono che stia fuggendo da Torino. In realtà lo chiamano la volpe savoiarda anche per questo, perché in realtà si fa inseguire distraendo gli assedianti e gli attaccanti dall'assedio, e dopodiché la città viene liberata dall'intervento austriaco sotto la guida del principe Eugenio, che è comandante supremo degli austriaci. Di qui in avanti abbiamo il Trattato di Utrecht, che porterà lo Stato sabaudo a possedere nuovi domini, in particolare il Regno di Sicilia, e qui avremo un altro Regno di Sicilia in mano a un Savoia. Vittorio Amedeo II durerà poco, perché comunque ci sono ritorni di fiamma, chi lo aveva lo voleva recuperare, il Vaticano, che vantava una superiorità sul Regno di Sicilia di antica data, mette un po' i bastoni tra le ruote ai Savoia e ne pagherà le conseguenze successivamente. Alla fine Vittorio Amedeo è costretto ad accettare lo scambio tra la Sicilia e la Sardegna, cosa che non lo rattrista troppo, perché secondo qualcuno pronunciò la frase che in fin dei conti sì, la Sicilia era più ricca, era più potente per mille motivi, più vasta e così via, più fertile soprattutto, ma qualcuno riferisce la frase secondo cui Vittorio Amedeo disse: rispetto ai miei sardi, i cosacchi del Don sono delle damigelle. E questo effettivamente si rivelò vero, perché i sardi furono magari talvolta in contrasto con i piemontesi, ma mai con i Savoia, e furono per loro un punto di sicurezza assoluta anche durante l'invasione giacobina, di cui si dirà tra poco. Abbiamo dopo la Sardegna, i Savoia si consolidano, ma siamo alle solite. I francesi hanno intenzione di mettere le mani sul Piemonte, e poco importa che siano i francesi della monarchia, tra virgolette, o i francesi giacobini o Napoleone. Napoleone, prima di lui altri generali, pensano di impadronirsi del Piemonte come se niente fosse, pensano di fare una passeggiata. Napoleone, per motivare i suoi soldati, dichiara: non avete niente, qui c'è il Piemonte che è una delle terre più ricche d'Europa, andate, prendete tutto quello che potete. E in effetti vedremo che accadrà esattamente questo. Comunque la guerra delle Alpi costa cara e salata ai francesi, molto tempo, molte perdite, alla fine riescono a vincerla solo perché Genova, il genovesato, all'epoca non ancora sabaudo, consente, se vogliamo un po' a tradimento, ma comunque anche Genova era sotto attacco, consente il passaggio delle truppe francesi, che riescono a tagliare la strada a quelle sabaude. Sarebbe lungo delineare con precisione l'andamento della guerra, che fece registrare episodi di straordinario valore come quello di Cosseria, come quello nel quale ricordiamo Filippo del Carretto, un eroe di straordinario valore che entusiasmò letteralmente Napoleone. L'invasione francese rappresenta uno stop di ogni progresso. Superfluo dire che i giacobini in Piemonte non attecchiscono, sono una presenza marginale, qualcuno vuole amplificarla, ma bisogna fare i conti con la realtà, purtroppo, per chi non è d'accordo. Napoleone si rivela un vero disastro per il Piemonte, il prelievo fiscale è violento, letteralmente violento. Recentemente in un convegno nella città di Benevagenna ho ricordato che tra i meriti di Napoleone vi è quello dell'invenzione del gianduia, perché i piemontesi, molto legati al cioccolato, non avevano più cacao e hanno dovuto inventarsi qualcos'altro. Perché non avevano più cacao, lo lascio immaginare a chi ascolta, perché qualcuno se l'era preso tutto e non lo lasciava più arrivare. Il Piemonte esce dalla dominazione francese in condizioni disperate. Vittorio Emanuele I, quando viene restaurata la monarchia, poco prima di abdicare, emana una serie di editti che sono intesi a riportare per quanto possibile le lancette dell'orologio sul passato. Superfluo dire che tutto ciò che cambia in meglio o in peggio, in questo caso presumibilmente è lecito dire in peggio, non torna indietro. Per cui certamente Vittorio Emanuele I dichiara abolita la tassa di successione, pesantissima, era a livelli percentuali mostruosi, dichiara abolito il servizio militare obbligatorio, ma poi nel giro dichiara abolito tutta una serie di gravezze fiscali che pesavano sui suoi sudditi, ma pochi anni dopo la situazione generale impedì di conservare le norme del passato. Teniamo presente che la coscrizione militare obbligatoria, portando sotto le armi un gran numero di militari, di soldati, di gente comune che in passato mai ci sarebbe andata, crea le premesse per le grandi guerre moderne. In qualche modo la dittatura napoleonica apre la porta ad altre dittature successive, ad altre grandissime guerre. Napoleone nel giro di pochi anni viene considerato un genio, e chi più ne ha più ne metta. Qualcuno dice anche che era un razzista e genocida, come una studiosa dell'Università della Virginia, ma in realtà in pochi anni provoca un immenso numero di morti. Vittorio Emanuele I non se la sente di reggere il trono nel momento in cui si svolgono i moti del 1821, celeberrimi e anche molto decantati. Carlo Alberto gli succede come reggente, Carlo Felice diventa re, ma non è in Piemonte, è a Modena. Carlo Alberto è costretto, sotto la spinta di questa rivoluzione di brevissima durata, è costretto a accettare e a promulgare la Costituzione spagnola, ma lo fa con editti che intanto nell'arco di pochissimi giorni, lo fa con editti che prendono le distanze e dicono che, fermo restando il beneplacito del sovrano che in questo momento non è ancora in Piemonte, ma i congiurati fraudolentemente dichiarano che Carlo Felice, essendo a Modena in mezzo agli austriaci, ovviamente è prigioniero, il che è completamente falso. E in effetti la stessa immagine di Carlo Alberto è un po' l'esito del tentativo di salvare la faccia di alcuni dei congiurati del 1821. In realtà Carlo Alberto nel giro di pochi giorni promulga la Costituzione spagnola con tutte le riserve possibili, basta leggere gli atti ufficiali e non bisogna cercare e lucubrare troppo, ci sono atti ufficiali e dati di fatto. Promulga la Costituzione, riconosce che ci sono delle tensioni, capisce che potrebbe, la Rivoluzione francese è troppo recente per trascurare la possibilità di un sommovimento, i militari che si ribellano tradendo il giuramento in realtà affermano di essere fedelissimi ai Savoia e anche a Carlo Felice, ma Carlo Felice essendo in prigioniero, cosa che mi ha ben detto falsa, non possono non fare quello che stanno facendo. Morale della favola, nel giro di pochi giorni Carlo Alberto, che non è affatto re tentenna, come dimostrerà con l'intervento a Milano al tempo delle cinque giornate, ma l'immagine gliel'hanno costruita coloro che dovevano salvare la propria faccia, Carlo Alberto nel giro di pochi giorni, nottetempo, se ne va in salutato ospite, lascia i congiurati al loro destino, che non sarà ottimo perché poi evaporeranno nel giro di meno di 30 giorni come neve al sole. Il piagnisteo sulle persecuzioni prosegue, in realtà ci furono diversi condannati, solo due condanne a morte in tutto e per tutto furono eseguite. Teniamo presente che il tradimento al giuramento dei militari è gravissimo, è un qualcosa che per l'epoca in particolare era del tutto inconcepibile, ma lo è anche oggi. Bene, in questo momento i congiurati sono praticamente spiazzati, vanno a Novara e poi se ne vanno per la loro strada, grazie al fatto che i generali piemontesi presenti a Novara ordinano di sparare in alto e non verso di loro. E quindi, comunque, ritorno a dire, molti condannati, due condanne a morte eseguite e per reati che andavano anche al di là della mancanza al giuramento. Con la restaurazione, molto deprecata, l'oscura restaurazione, chi più ne ha più ne metta, in realtà il Piemonte riacquisisce il proprio ruolo in Europa, acquisisce il Ducato di Genova, i genovesi sono vittime loro stessi di forti frange settarie, mazziniane e così via, che comportano poi dei danni abbastanza seri per la città, ma sarebbe molto complesso parlarne in brevissimo spazio. Si arriva poi rapidamente al 1848 con nuovi moti che toccano anche l'Italia del Sud. In quel momento, ancora una volta, i siciliani propongono, vengono a Torino, viene una missione siciliana a Torino e propongono a Ferdinando di Savoia di assumere la corona di re di Sicilia. Naturalmente gli chiedono però di cambiare nome, perché si chiama Ferdinando Alberto, gli chiedono di assumerla col nome di Alberto perché di Ferdinando ne hanno già uno di troppo. Non dimentichiamo il bombardamento di Messina e via dicendo. Ebbene, Ferdinando non può accettare per non acuire una serie di tensioni. Nel frattempo Vittorio Emanuele sta guardando all'Italia. Le presenze sabaudi in Italia, non lo abbiamo detto, sono marcate, sono forti anche nel Medioevo, sono forti a Roma, sono forti in Sicilia, sono forti un po' dovunque, ma questo viene negato. Storici per così dire, storici politici se vogliamo, come un Salvatorelli, a ridosso del referendum istituzionale scrivono dei pamphlet che non sono altro che dei grossi volantini propagandistici, ma che poi altri storici successivi trovano comodo, gradevole, conciliante con le proprie idee, trovano ragionevole considerarli veritieri e afferma che i Savoia con l'Italia non c'entrano niente, che non hanno avuto legami, che i Savoia erano una modesta dinastia alpina di montanari. Abbiamo sentito, no, quanto modesta, perché all'inizio di questa chiacchierata abbiamo visto quanto erano marginali i Savoia in Europa, e questa vulgata è piaciuto riprenderla anche successivamente, ma è una vulgata di matrice politica, non storica. La storia non si fa con le visioni preconcette. I Savoia guardano all'Italia, non potremmo dire che perseguono un obiettivo che si sviluppa quasi in chiave teleologica, vale a dire in chiave di predestinazione. Però è indubbio che all'Italia guardano, è indubbio che osservatori stranieri individuano nella dinastia questo obiettivo di unificare l'Italia, che oggi diversi storici negano tassativamente, perché piace di più immaginare un percorso unitario che parte dal Regno d'Italia napoleonico di Milano, quindi vagamente rivoluzionario, perché piace di più valorizzare i ruoli di Cavour, di Mazzini, di Garibaldi, ma senza Vittorio Emanuele II, che abilitò l'opera di ciascuno di loro, li condividesse o non li condividesse nelle loro convinzioni e nel loro agire. Senza Vittorio Emanuele II non si sarebbe parlato probabilmente di unità d'Italia, o non si sarebbe parlato di un'Italia unita in modo solidale come quello che conosciamo. Per quale motivo anche nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia e poi anche nel 160° appena trascorso Vittorio Emanuele II è stato un po' il grande assente? Nel 150° a Torino il grande fallimento delle celebrazioni del 150° dell'Unità d'Italia, che viene raccontato come un successo clamoroso, ma in realtà ci furono in tutto circa 450.000 visitatori. Naturalmente un grande successo ci fu e fu quello delle riunioni d'arma, i cui partecipanti non andarono a staccare biglietti della mostra che non interessava grosso modo a nessuno. Il confronto va fatto tra le previsioni di 8 milioni di visitatori, che avevano una matrice molto ragionevole, perché nel cinquantenario dell'Unità d'Italia l'esposizione che si tenne a Torino e le celebrazioni ebbero 5 milioni di visitatori. Nel 1961 ne ebbero più di altrettanti, ne ebbero quasi 6 milioni, senza contare che arrivarono monarchi, presidenti, capi di Stato. Non venne Kennedy, venne suo fratello, perché Kennedy aveva avuto un impedimento, ma era previsto l'arrivo anche del presidente americano, la regina d'Inghilterra. Chiaramente il confronto, quando io dico che fu un fallimento il 150°, le celebrazioni del 150°, il confronto è tra i 450.000 visitatori paganti e i 5 milioni o 6 milioni paganti. Fu anche un fallimento perché la storia ebbe un po' l'ostracismo, i valori del Risorgimento, che può essere contestato per mille motivi, ma che ha grandi spazi di poter essere recuperato, I valori del Risorgimento sono stati un po' negati, un po' trascurati, un po' deviati. Vittorio Emanuele II ha avuto un ruolo fondamentale. Chi è stato capace di tessere la tela delle alleanze internazionali? Chi è che ha saputo coinvolgere le maggiori potenze, senza dubbio per nulla propense a veder sorgere un'Italia unita, creando o cavalcandone abilmente antagonismi e concorrenze, diffondendo direttamente il sovrano, Vittorio, o facendo filtrare attraverso apparati diplomatici e informativi di straordinarie capacità notizie e allarmi che predisponevano a sostenere i Savoia nel timore di permanenti evoluzioni sfavorevoli a una potenza o all'altra? Chi poteva prevalersi di ramificate e fondamentali parentele al vertice di tutti gli stati se non Vittorio Emanuele II? Chi poteva prevalersi di sostenitori sparsi in ogni paese? Chi poteva prevalersi di un'autorevolezza congenita, di dimestichezze, intimità, solidarietà personali del tutto esclusive? Chi ha saputo e potuto far convergere forze tra loro probabilmente del tutto inconciliabili o ben difficilmente compatibili? Certo non era compatibile Cavour con Mazzini. Chi avrebbe potuto scalzare tra altre dinastie i Borbone senza poter essere accusato, quantomeno non in buona fede, di avere posto in atto una prevaricazione unilaterale dopo secoli e secoli di borboniche ingerenze, di aggressioni, occupazioni o manovre finalizzate alla conquista degli stati sabaudi onde spodestarne i legittimi sovrani? Chi sinceramente poteva contestare un'evoluzione che rispondeva, come all'insegna, se vogliamo, del motto chi la fa, l'aspetti alla prevaricazione di diritti successori sabaudi, talora usurpati, facendo leva semplicemente sulla legge del più forte? Insomma, guardando all'unione, conquista se si preferisce, del Sud e all'Italia, quello che il pianisteo neoborbonico odierno, che oggi è sempre più asfittico, bisogna dire, anche se ormai ha fatto vendere milioni e milioni di copie ai propri autori, le cui falsificazioni continueranno a ostacolare a lungo una visione spassionata e veritiera della storia italiana. Mi limito a citare il caso di Ponte Landolfo, perché è piuttosto eclatante. Per Ponte Landolfo vengono millantati 5.000 assassinati, mentre in realtà storici autorevoli di università meridionali hanno prodotto recentissimamente due volumi indipendenti l'uno dall'altro in cui i morti di Ponte Landolfo, dove si erano svolti dei fatti di sangue molto gravi il giorno precedente perché 50 militari piemontesi erano stati trucidati, e qualcuno dice anche in modo veramente troppo cruento, ebbene in tutto furono 13 i morti di Ponte Landolfo. Molte case furono date alle fiamme, è vero, ma nessuno era nelle case che furono date alle fiamme. Quindi questo episodio, con presunti 5.000 assassinati che i neoborbonici hanno a lungo sostenuto e che oggi è documentato irrefragabilmente, i 5.000 erano 13, dico 13, non 13.000, 13, beh, questo la dice lunga, come la dicono lunga le falsificazioni legate al lager di Fenestrelle e via dicendo. Ma parlando di Savoia, dov'è che al momento, mentre la dinastia va declinando e va perdendo la propria presenza in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, dov'è che i Savoia hanno ottenuto risultati nel referendum istituzionale plebiscitari, dove hanno avuto percentuali di voto a favore della monarchia straordinarie, enormi, in qualche caso quasi monopolistiche se vogliamo, bulgare qualcuno direbbe? Nel sud Italia, l'hanno avuto a Napoli, dove i neoborbonici si scatenano in questo momento. Attenzione, nel 1946 forse non erano più vivi coloro che avevano assistito alle lotte risorgimentali, ma certo erano vivi i testimoni che discendevano da loro, erano i genitori di coloro che votavano, i nonni di coloro che votavano. Se la vulgata fosse stata così ferocemente antisabauda, come si spiega un plebiscito completamente a favore di Casa Savoia, più al sud ancora che al nord? Del resto il dominio borbonico, tanto rimpianto, in tutto e per tutto durò 116 anni, tra il 1734 e il 1860, perché se ne devono sottrarre alcune parentesi, la parentesi repubblicana, bonapartista, murattiana e via dicendo. Non è così significativo storicamente. In ogni caso, i Savoia escono di scena quali re d'Italia nel 1946 e Umberto II, che non vuole provocare tensioni, che non vuole creare conflitti, Umberto II se ne va in esilio. I Savoia nel frattempo continuano ad esistere e qualunque sia la situazione odierna, l'Italia dovrebbe riconoscere in loro la propria essenza e dovrebbe ricordarsi che in primo luogo pochi anni dopo l'unità si raggiunse il pareggio di bilancio, qualcosa che oggi possiamo considerare semplicemente chimerico. Pochi anni, pareggio di bilancio. Ma si dovrebbe anche ricordare, e siamo nel periodo giusto per dirlo, che quando il Milite Ignoto, la salma del Milite Ignoto scelta ad Aquileia, fu portata da Aquileia a Roma, all'altare della patria, per essere qui inumata, una folla incredibile accompagnò in ogni stazione il treno che la trasportava. E in quei momenti alcuni giornalisti stranieri dichiararono, è qualcosa che oggi noi non riusciamo forse nemmeno a immaginare, ma sarebbe bene che guardassimo anche al passato per recuperare un futuro più coeso e più promettente, dissero di non aver mai visto in nessun paese un simile senso di unità, di patria. Oggi non possiamo immaginarlo, ma probabilmente l'Italia è stata in passato più unita di quanto oggi possa apparire.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.